l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, questa sera ho un personaggio che mi intriga molto, fra l'altro siamo per diversi anni ci siamo frequentati perché eravamo insegnanti di educazione artistica nei corsi di aggiornamento degli anni 80, è un ex insegnante, ma per me è l'acquarellista più moderno che abbiamo nel Trentino. Per conto mio, lui veramente lavora con l'acqua, perché acquarello deriva dall'acqua. Ci sono nel Trentino tantissime persone che lavorano ottimamente con l'acquarello, però sono molto legati alla figurazione. Umberto San Carlo, che si chiama così l'ospite, lui con l'acqua, con le macchie, riesce a dare un ricordo della figurazione, e non gli interessa crearla la figurazione, la ricava man mano. E io, per non esagerare, addirittura farei dei riferimenti all'acquarellista maggiore che c'è nell'ambito della storia dell'arte, a Turner, perché lo stesso Turner usava gli acquarelli, perché bisogna pensare che l'acquarello è una tecnica molto antica che si usava per documentare viaggi, ricerche, prima, diciamo, che nascesse la fotografia, perciò aveva un utilizzo di documentare. Umberto invece l'acquarello, come dico, per me lo usa veramente in modo molto moderno, molto contemporaneo. Non so se esagero, Umberto.
Sì, io ho iniziato come tutti adoperando la tecnica dell'acquarello tradizionale, riuscendo a raggiungere buoni livelli, modestamente. Poi dopo però non sono rimasto più soddisfatto, perché ho voluto, come dire, esaltare più in maniera proprio diretta le caratteristiche della tecnica dell'acquarello. Come dicevi tu, l'acquarello è acqua colorata, e quindi acqua colorata che su un foglio abbastanza assorbente come il foglio adatto per l'acquerello, l'acqua cosa fa? Determina una macchia, no? Se il foglio è bagnato, la macchia si allarga di più. Metti un altro colore e quest'altro colore si allarga sul foglio bagnato e quindi invade l'altro colore, e quindi ha degli effetti e delle sfumature che sono abbastanza impreviste. Però con l'esercizio, con prove, riprove, utilizzo di plichi e plichi di carta colorata, fra l'altro, come tu sai, che sono molto costose,
piuttosto
insomma,
costose.
Ecco, comunque io ho cercato di gestire il più possibile questo effetto della macchia, perché così dominandole io potevo utilizzare la macchia colorata, che si mescola con altre macchie colorate, ai fini espressivi. Non soltanto è molto facile realizzare dei quadri astratti in questo modo, però io volevo realizzare dei quadri che sembrano astratti, ma che all'interno si possa intravedere una figurazione. Ecco, e quindi alla fine ho visto che i risultati erano come insomma io desideravo, E quindi ho continuato a sperimentare su questo, insomma, su questa linea. Per cui mi fa piacere se tu, che sei un esperto d'arte, insomma, valuti queste mie sperimentazioni, insomma, molto gradevoli e riuscite.
Ma direi che a questo punto la tua caratteristica proprio dell'acquarello è quella di aver sperimentato tantissimo, e perciò di conseguenza diciamo non ti sei fatto proprio solo dell'aspetto tecnico dell'acquarello per creare una figurazione, ma la tua sperimentazione è andata talmente avanti che tu la figurazione la trovi al momento proprio da quello che si sta creando nella tua sperimentazione. Tu questa cosa l'hai fatta propria, e è proprio, per conto mio, la tua caratteristica. In Trentino non vorrei sbagliare, ma non c'è nessuno che riesce a fare in modo come stai facendo tu. Io conosco delle altre persone che lavorano all'acquarello, però non riescono a essere così padroni, perché probabilmente la tua sperimentazione è stata veramente molto approfondita e molto prolungata. Bisogna pensare che l'acquarello, come dico, si dice faccio un acquarello, non è vero, per conto mio è una delle tecniche più difficili, perché implica tante cose, implica sapere tante cose, diciamo, fra l'altro legate alla carta, perché per fare un acquarello ci vuole una carta particolare, si può fare anche su su un foglio da disegno piuttosto, diciamo, che abbia una grammatura pesante, sì, e ruvido, però non dà lo stesso effetto. Bisogna proprio prendere le carte fatte a mano, non c'è niente da fare. Che poi tante carte fatte cosiddette a mano ormai vengono fatte anche a livello industriale, però il procedimento, certo, è quello, perché fra l'altro bisogna dire agli ascoltatori che le carte d'acquarello non sono fatte solo di cellulosa, ma all'interno hanno anche diciamo dei frammenti di tessuto,
sì,
perché invece le carte normali che si usano è solo cellulosa e basta, o ci mettono residui di altre carte, poi ci mettono degli sbiancanti così, ma le carte d'acquarello invece a parte la cellulosa bisogna mettere diciamo residui di tessuto.
Sì, sì, parecchie fabbriche utilizzano addirittura il cotone anche idrofilo, perché risulta più assorbente in questo modo. C'è una percentuale, ci sono vari tipi di carta, le carte d'acquarello differiscono per grammatura, per spessore, per ruvidità e anche per contenuto di cotone all'interno. Uh-huh. E quindi ognuna di queste carte soddisfa una, è adatta per una determinata modalità di utilizzo dell'acquerello, no? E quindi per acquerelli devono risultare abbastanza figurativi e precisi ci vuole un certo tipo di carta, per altri invece in cui si vuole far vedere proprio l'effetto dell'acqua colorata che scorre sul foglio e si fonde con altra acqua colorata, necessariamente occorre utilizzare un foglio più che abbia una maggiore percentuale di cotone e che sia anche di una grammatura maggiore, perché c'è ad esempio 15 da 15 grammi, da 30 grammi, da 60 grammi. 60 grammi è come un cartoncino, no? Con dentro una buona percentuale di cotone, là si può anche prendere il foglio e immergerlo, come spesso faccio io, no? Immergerlo proprio nell'acqua e poi poggiarlo su una tavola, su un supporto non assorbente, diciamo, ecco, in maniera che quasi si incolla, allora non c'è più nemmeno bisogno di incollarlo nei bordi, perché il foglio è pesante, è completamente pregno di acqua. Allora quando tu poggi il pennello colorato, l'acqua si succhia, diciamo, il pennello, cioè il colore del pennello, e forma delle determinate macchie. È molto difficile gestirle comunque, le macchie sul foglio bagnato, e là sta, diciamo, come dire, la capacità di gestirla dovuta all'esperienza, dovuta proprio a farne tante, centinaia, 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 e poi dopo tu non è che puoi dominare del tutto la macchia, o la fusione di due macchie di due diversi colori, però grosso modo puoi prevederlo. Poi c'è, in più c'è un'altra cosa, puoi bloccare quando le due macchie di colore si fondono tra di loro, e a te quell'effetto, arrivato a un certo punto, ti soddisfa, perché hai trovato in questa combinazione di più colori, di più macchie colorate, hai trovato quel qualcosa che un po' cercavi, e tu, se non interviene, blocchi quell'effetto, cosa succede? Che col tempo via via tutto si fonde, diventa poi tutto un unico colore non bello, senza, cioè, forma.
La mescolanza continua ad andare avanti.
Esatto, e allora basta prendere due phon, metterli, io ne uso due perché quando raggiunge l'effetto voluto, devi bloccare, no? E quindi come fai a bloccare il percorso della macchia che si fonde e continua? Devi subito intervenire su quel punto, e con i due phon messi al massimo del calore tu blocchi l'effetto, e quindi hai quei risultati un po' come quelli che tu hai visto nei miei quadri, ma anche quelli che ti ho mandato io. Sì, sono fatti proprio in questo modo. Quando io ho visto che l'effetto era quello, zoom, perché altrimenti tutto diventa una cosa senza forma e con colori. Tu sai, come pittore, come esperto d'arte, che più colori si mettono insieme, più il colore viene bruciato, insomma la brillantezza non c'è più, tende tutto al grigio, mentre in questo modo io riesco a bloccare la qualità del colore che voglio.
Ecco, dopo volevo spiegare agli ascoltatori, fra l'altro, la carta da acquarello ha una percentuale molto molto minima proprio di colla, se non addirittura è assenza completamente, a differenza delle altre carte. Uh-huh. In più volevo sentire se hai un gusto ricavato ormai dall'esperienza di usare certi tipi di acquarello, le marche preferisci, quelle italiane, quelle tedesche? Per esempio io ad Aldeno, ero a mia scuola, era gemellata con un paese della Repubblica Ceca, e ho visto per esempio là che c'erano dei colori acquarello fantastici, fra l'altro costavano un terzo di quelli che costavano in Italia, e mi ricordo che mi sono fatta una certa scorta. E comunque loro tendenzialmente avevano dei colori fatti in Repubblica Ceca, o avevano dei colori acquarelli che provenivano dal mondo tedesco, non avevano per esempio colori provenienti dal mondo francese o dal mondo italiano, no? Loro un po' il riferimento era un po' al mondo germanico, per esempio.
Uh-huh. Sì, diciamo che quelli più utilizzati dagli acquarellisti sono colori francesi e italiani. La carta anche la carta è francese o italiana, specialmente la Fabriano. Fabriano fa delle ottime carte, è la più antica fabbrica dell'Europa, la carta Fabriano, quindi è un'esperienza storica, e le carte, insomma, italiane sono le migliori. Poi ci sono quelle francesi, poi anche di altri, insomma, tedesche, eccetera. Comunque la qualità di un dei colori ad acquarello dipendono dal pigmento. Dal pigmento che deve essere raffinatissimo. Il pigmento in sostanza è il colore in polvere, e per l'acquerello, cioè ogni tecnica artistica, lo dico non perché tu non lo sappia, ma per dare informazioni ai nostri spettatori, ascoltatori, tutti i colori sono fatti con pigmento e colla. Prendete i colori a cera, sono fatti di pigmento e cera, cera speciale. Prendete i colori a tempera, sono fatti con pigmento e gomma arabica. Colori a olio, pigmento e olio di lino. Colori acrilici, pigmento e resina sintetica, no? Quindi questa è la base. L'acquerello ha pigmenti raffinatissimi, sottilissimi, tipo colore in polvere, e la colla è gomma arabica, però di alta qualità, non come quella del colore a tempera. Anche la tempera è fatta con pigmento e gomma arabica, ma ha la caratteristica, questo tipo di gomma arabica, che è subito cioè è soggetto all'umidità, cioè col pennello bagnato subito si scioglie, mentre la tempera è in tubetti e devi scioglierla poi una volta che tu hai tirato fuori il colore dal tubetto. Anche l'acquerello c'ha i tubetti, però prevalentemente i colori classici sono quelli a dischetto, che per artisti ovviamente, che subito appena si passa il pennello subito si prende quella data quantità di colore e si scioglie subito. Cosa importante per il colore ad acquarello è la sensibilità alla luce. Tutti i pigmenti sono sensibili alla luce. L'acquerello deve avere pigmenti che siano il più possibile non sensibili alla luce. Perché? Non essendo il pigmento molto coprente come l'olio, la resina, la cera, cosa succede? Che se sono esposti ad un se un quadro acquarello è messo su una terrazza o su una parete vicino ad una terrazza dove entra tanta luce, se gli acquerelli non sono di qualità perdono intensità, si affievoliscono come brillantezza, e quindi i colori d'acquarello artistici costano molto perché devono essere resistenti alla luce. Poi ovviamente se si va in cartoleria si possono trovare i colori ad acquerello scolastici che vanno bene per esercitarsi, no?
Ecco, poi un'altra cosa che per conto mio è una delle cose importanti, per l'acquarello si potrebbe anche usare un pennello unico.
Esatto, già, stai toccando una cosa anche questa tipica dell'acquerello, perché con un pennello unico, anche grande, si possono fare insomma tutti gli effetti e tutti i tipi di tratto. Perché? Ecco, il pennello deve essere fatto col tipo di setole, diciamo così, di peli il più possibile morbidi. Allora, ci sono vari tipi, dunque tutti i pennelli sono fatti di un manico che trattiene peli. Adesso, ultimamente, da qualche decina di anni, ci sono pennelli sintetici con peli tipo di nylon, però molto, molto raffinati, e che sostituiscono egregiamente un buon pennello ad acquerello, ma prima erano tutti peli di animali. Per i colori ad olio il pelo era quello, non vi scandalizzate, ma di maiale, no? E ancora adesso i migliori pennelli sono quelli per i colori a olio, sono di maiale. Poi ci sono altri tipi di peli, i peli per i pennelli per l'acquarello, per l'olio, per la tempera possono essere i peli di bue, anche per l'acquarello. Però la caratteristica dei pennelli ad acquarello deve essere che una volta bagnato nel colore, nell'acqua colorata, diventi, come dire, molto carico di colore, pregno di colore, e arrivare ad una affusolatura, finché arrivi ad una punta che, se saputo utilizzare bene anche un pennello grande, si possono fare dei tratti sottilissimi. Quindi si va da un tratto che può essere anche di 3 centimetri a un tratto che può essere di 3 mm o anche di 1 mm. Quindi si vede che anche tu hai adoperato l'acquarello.
Allora, agli ascoltatori la forma, diciamo, perché con le parole è difficile riuscire a spiegare certe cose, diciamo la forma, diciamo, del pennello ad acquarello, quello grande che potrebbe bastare se uno è piuttosto bravo, ha la forma stilizzata che si trova nei fumetti così della goccia, perciò sì. La parte panciuta e la parte diciamo verso il punto, cioè un cuore allungato, tanto esatto, per dire, esatto, no? Sì. No, io te lo dico perché un anno, mi pare, non so se era il penultimo anno di insegnamento, perciò nel 2009, una classe terza del Leno mi ha regalato un pennello d'acquarello di peli di martoro.
Di martoro, allora, a seconda della grandezza, guarda, avranno accumulato un bel po' di soldi, perché un pennello medio di martoro costa 180 euro. Cioè, no, non vi scandalizzate voi che sentite, ma sì, dunque, questo, chi compra questi pennelli? I virtuosi, non è che ci sia proprio bisogno di comprare questi pennelli così, così cari. E perché sono cari? Di solito quelli commercializzati in Europa vengono i migliori di martoro, vengono commercializzati in Europa, vengono prodotti in Germania. Però l'animale martora, la martora è un animale che viene allevato in Oriente, in Estremo Oriente, no, in Cina, insomma, in Giappone, eccetera. E quindi per estrarre i peli di un animale che è anche difficile da allevare, eccetera, ci vuole una certa, di una certa abilità, un mestiere che si tramanda da padre in figlio, per cui è abbastanza, insomma, complesso, e per cui questi peli poi dopo costano molto, vengono esportati dall'Oriente in Germania, e la Germania produce questi pennelli che costano ovviamente tantissimi. Pensate che io nella trentina di pennelli che ho io che utilizzo, di varia forma e di varia grandezza, ne ho solo uno di martoro, perché a suo tempo lo comprai a 180 euro, sì, ma parlo di 10 anni fa circa. Ecco, poi dopo, si possono benissimo realizzare opere ad acquarella anche utilizzando, pennelli con peli misti, cioè pelo di bue, un po' di pelo di martora, un po' di pelo di altri animali, insomma, che hanno il pelo molto morbido. Ecco, di solito la maggioranza dei miei sono di peli misti, però non nascondo che ho anche comprato dei pennelli con peli sintetici che risultano anche abbastanza buoni.
Facciamo la pausa, riprendiamo dopo. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Umberto. E finora abbiamo parlato veramente in modo piuttosto approfondito sull'acquarello. Adesso potremo anche un po' accennare un po' la tua vita lavorativa, perché per conto mio sei anche tu uno dei fortunati che hanno fatto degli studi legati al mondo dell'arte e poi hanno fatto gli insegnanti e hanno potuto fare anche il lato artistico. Non tutti riescono a farlo, perché ci sono in giro tantissime persone che sono anche bravi, però fanno tutt'altri lavori, perché per conto mio è essere anche fortunati e riuscire a fare un percorso artistico e dopo comunque rimanere nell'ambito. Perciò tu hai fatto l'accademia?
Sì, io ho fatto il liceo artistico a Palermo, perché io provengo da Palermo, e poi dopo ho fatto l'Accademia di Belle Arti 3 anni a Palermo e poi 1 anno a Milano, ho finito a Milano. Ecco, poi dopo militare e poi dopo qua in Trentino.
Ti sei messo in graduatoria.
E com'è?
In graduatoria per l'insegnamento.
Esattamente, in Trentino per insegnamento, perché in quel periodo in Sicilia non c'era possibilità. Qua c'era più possibilità nel nord, specie proprio nel nord di confine, e quindi ho fatto domanda e sono stato incaricato, non per una cattedra intera, ma per uno spezzone. Sono stato incaricato per insegnare educazione artistica alle medie di Spiazzo Rendena, quindi in mezzo alle Dolomiti del Brenta. Per un siciliano, insomma, all'inizio non è stata una cosa semplicissima, però poi dopo le montagne sono così, così belle, è uno dei posti così meravigliosi, per cui insomma ho incominciato ad appassionarmi alla natura alpina, alle montagne, a tutti gli ambienti, eccetera, e quindi sono rimasto qua, anche grazie al fatto che poi ho trovato, non a Spiazzo, ma quando poi mi avvicinai a Trento, incominciai ad insegnare a Trento, incontrai una mia collega che mi era piaciuta, e allora abbiamo impostato una vita insieme.
Sì, difatti volevo spiegare anche un po' agli ascoltatori che insegnare educazione artistica non è facile, perché ci vogliono tante classi. E qua nel Trentino di solito le scuole periferiche di solito rimangono sempre libere. Cioè uno quando inizia ha un'alta percentualità di prendere posti piuttosto distanti, perciò quelli delle valli proprio di confine del Trentino, perciò la Rendena, il Primiero, la Val di Fassa, l'Alta Val di Nono, Val di Sole, o la Bassa Val Sugana, o addirittura la Valle dell'Agido fino a Avio. Perciò sono sempre state sedi che difficilmente c'era un insegnante di ruolo, perciò sono successe queste cose. Perciò proprio anch'io, quando ho iniziato la mia prima cattedra, anch'io avevo uno spezione, ho iniziato a Brentonico, perciò non è... Perché l'educazione artistica, a differenza di altre materie che hanno bisogno di poche classi, avere tante classi ci vogliono delle scuole piuttosto consistenti, o se no addirittura una cattedra su 2 scuole.
Come è capitato a me, e addirittura con 3 scuole mi è capitato.
Ecco, poi un'altra caratteristica per conto mio, che è anche interessante a spiegare agli ascoltatori, a un certo punto lo Stato italiano ha fatto una legge e educazione artistica è diventata una materia unica fra medie e superiori. Perciò io so che tu dopo sei passato alle superiori da quando hai iniziato alle medie. E prima una volta non si poteva fare, poi a un certo punto hanno fatto la legge, la materia è diventata unica, perciò se si liberava una cattedra alle superiori, era possibile fare il salto. E tu sei uno degli insegnanti, sì, di educazione artistica alle medie che poi ha fatto, sì, il salto alle superiori e insegnato a Rosmini, all'ex magistrale, per diversi anni. No?
Esattamente, esattamente. Poi dopo ebbi una... si era esaurita la cattedra, io risultavo soprannumerario dopo una quindicina di anni che io insegnavo e che a fatica poi riuscii ad avvicinarmi a Trento e anche a insegnare a Trento. Dopo cosa succede? Risultai soprannumerario, anche questo è interessante per gli ascoltatori. Quando diminuiscono le classi in una scuola, ovviamente c'è bisogno di meno insegnanti, e gli insegnanti che sono in sovrannumero sono costretti d'ufficio e senza decidere la sede ad accettare una qualsiasi sede vacante che c'è. E sapete la sede vacante che mi venne assegnata? Spiazza Orendena, dove avevo iniziato 15 anni prima, vivendo 5 anni a Spiazza Orendena. Vabbè, ma comunque, ecco, cosa successe? Che mi ricordai di avere anche una abilitazione per le superiori, che presi a suo tempo a Palermo, quando finì l'Accademia di Belle Arti, ma non mi ricordavo più di averla, perché io mi trovavo bene alle medie, a insegnare alle medie, non avevo mai pensato di fare il passaggio, come hai spiegato tu, alle superiori. Allora ho detto, a sto punto forse è il momento che utilizzo questa possibilità che ho di insegnare le superiori. Feci domanda e fui molto fortunato, perché dopo una decina d'anni che non veniva dato un incarico alle superiori, un nuovo incarico alle superiori per un insegnante, proprio quell'anno si formò una cattedra all'Istituto Magistrale Filsi, magistrale e linguistico Filsi di Rovereto, e io venni trasferito là, e da allora io ho insegnato alle superiori fino alla mia pensione. Quindi ho fatto un'esperienza nuova, perché ho insegnato alle medie, ho insegnato tecniche artistiche e storia dell'arte. Là ho insegnato prevalentemente storia dell'arte e un po' di tecniche artistiche, perché i programmi prevedono giustamente, insomma, la conoscenza della storia dell'arte, insomma, agli studenti liceali. Questo qualche anno fa, perché poi dopo pian piano questa materia è stata via via diminuita nei programmi scolastici, ed è rimasta soltanto al classico e al triennio dello scientifico. E dico purtroppo, perché in una Italia che ha la metà dei beni culturali di tutto il mondo, che non ci sia una formazione di base di conoscenza di arte, non è tanto bello. Capisco, in un paese in cui non ha arte, insomma, non ha questo grande vantaggio, ma noi abbiamo migliaia e migliaia di opere d'arte, musei strapieni, stracolmi di pittura, scultura, poi chiese, affreschi, eccetera, eccetera, e città d'arte a non finire. A me sembra non solo giusto, ma necessario che una delle materie base della formazione del cittadino italiano debba essere anche la conoscenza dei beni artistici che abbiamo nel nostro paese.
Io sono completamente d'accordo, perché in questi anni veramente nell'ambito delle scuole medie le cosiddette educazioni sono state veramente bistrattate, e pensare educazione artistica e poi anche l'educazione musicale direi ancora di più. Non parliamo delle ex educazioni tecniche, che in realtà è sparita e in tante scuole medie è stato preso il posto sul discorso dell'informatica. Perciò io mi ricordo alle medie di usare il traforo, i legni, che probabilmente può darsi che mi sia servito anche poi per la mia storia artistica, perciò l'utilizzo pratico delle cose. Direi che ormai, diciamo, nell'ambito delle medie sicuramente si fa molto poco, le elementari idem, direi. È un peccato proprio che il concetto, diciamo, musicale, il concetto dell'educazione visiva qua in Italia non sia proprio preso in considerazione. Ad esempio l'educazione visiva, se uno non va a fare una scuola specifica, non fa più niente, hanno tirato via l'istituto d'arte, sono diventati tutti licei e abbiamo avuto qua un ex insegnante dell'istituto d'arte e diceva che ormai si fa veramente molto poco. Stesso discorso della musica, se uno diciamo non va a fare una scuola particolare, diciamo nelle superiori è proprio nulla completamente, quando invece che ne so, nel mondo tedesco, nel mondo del nord Europa, nel mondo francese invece l'aspetto artistico così generale è sicuramente tenuto più in considerazione. Qua sono delle scelte politiche, però per me sono scelte politiche veramente disastrose, ecco. Vabbè, lasciamo perdere. E volevo prendere il discorso che comunque dopo tu comunque sei riuscita a fare anche un'attività artistica, comunque a parte l'insegnamento, perché tu hai fatto diciamo l'insegnamento come insegnante classico e una volta che sei andato in pensione hai fatto anche l'insegnante di corsi di persone che volevano imparare, perciò hai avuto una doppia vita, diciamo, di insegnante, però so che diciamo hai fatto anche diverse mostre, perché in qualche mostra c'ero anch'io, o addirittura ti ho anche chiamato in qualche mostra, perciò esatto. Diciamo anche tu diciamo la tua attività artistica sei riuscita a farla, cioè non è che hai fatto gli acquerelli solo per te e tenerteli in casa, questo è che voglio dire, perché per me è abbastanza importante che le opere di una persona che è creativo, espressivo, abbia anche il coraggio di metterle fuori e fare un'attività, diciamo, e accettare quello che possono dire diciamo, le persone o gli esperti, ma è fondamentale, diciamo, poi quello che sarà, diciamo, se sarà uno bravo o non bravo, quello è un altro discorso. Per me è comunque importante diciamo, a farla. Diciamo,
certo. Sì, sì, diciamo che ho svolto in un certo periodo della mia vita anche un'attività artistica che mi ha molto soddisfatto. Ho organizzato, diciamo, delle mostre personali in varie parti del Trentino e ho partecipato a mostre collettive anche in varie parti d'Italia e più di una volta, come mi accennavi, mi hai invitato tu a partecipare alle mostre in cui c'eri anche tu, Ober e altri artisti trentini, ed è stata una bella esperienza di vita, perché insomma, dal lato umano ho conosciuto persone molto positive, dal lato artistico ho avuto modo di confrontarmi, di scoprire altri linguaggi, e altre tecniche e modalità espressive. E quindi è stato molto bella questa, la ricordo con molto piacere questa esperienza di contatto con voi e con te, Ober, e il vostro gruppo. E poi dopo, come dire, volevo un po' capire quanto fosse apprezzato nel mondo dell'acquarello italiano questa mia tecnica. E allora feci domanda all'Associazione Italiana più accreditata di acquarellisti, che è la AIA, Associazione Italiana Acquarellisti, con sede a Milano, che risultava in quel periodo e anche adesso, a tutt'oggi, essere la associazione più accreditata con i più grandi acquarellisti. E io spedì dei quadri, ogni anno fanno una selezione per chi vuole far parte dell'associazione. Io spedì i miei quadri e non venni approvato, no? Il secondo anno insistetti e poi venne approvato, e quindi io faccio parte integrante di questa associazione italiana acquarellisti, e con loro ho avuto modo di poter partecipare a mostre non solo nazionali ma anche a livello, come dire, anche europeo, internazionali, perché ogni nazione ha la sua associazione, quindi queste associazioni sono tutte collegate, ecco, e quindi è stata anche là, insomma, una bellissima esperienza, perché ho visto e toccato con mano, insomma, tutte le innumerevoli modalità di uso di questa tecnica, l'acquarello, che è una tecnica, come dire, che sembra facile, ma è difficile, ma molto molto soddisfacente, perché bastano pochi colori, un pennello, magari un pezzo di carta adeguato, cioè una carta d'acquarello, per fare delle cose impreviste e uniche, cioè e irripetibili, perché io stesso i miei acquarelli non li posso ripetere, perché molte volte vengono un po' anche dal caso, un caso un po' voluto, però non, uno identico non si può fare, a meno che io non voglia fare un'opera figurativa precisa, e allora sì, faccio una copia o da una fotografia o dal vero o da un altro quadro, quello si può fare, però l'acquerello, diciamo, l'acquerello un po', come dire, che si distingue, è più moderno, è quella appunto che dicevi tu e tu hai apprezzato, della macchia che sì, casualmente forma altre macchie, e casualmente o quasi formano danno un richiamo, un suggerimento di qualcosa di figurativo.
Poi adesso volevo farsi una domanda un po' forse indiscreta. Tu preferisci lavorare con l'acquarello, diciamo, in modo classico e fare una cosa figurativa, o preferisci invece lavorare sulla sperimentazione e sul caso, che in realtà il caso che riesci bene o male a governare, diciamo, e ti dà più soddisfazioni uno o l'altro?
Beh, la risposta è veloce, sicuramente il secondo. Nel senso che è molto più soddisfacente, perché un lavoro, quello è un lavoro creativo, perché tu fai delle cose del tutto nuove e del tutto, come dire, originali e ripetibili. Come dicevo, nemmeno io riesco a ripeterlo. E io ho fatto anche gli acquerelli un po' quelli figurativi, perché la mia formazione è accademica, provengo dal liceo artistico e dall'Accademia di Belle Arti. L'impostazione a suo tempo era quella proprio neoclassica, e si insegnava proprio la figurazione precisissima, per cui quello riesco e ne ho fatto, però prediligo la seconda versione che tu accennavi.
Facciamo l'ultima pausa, poi gli ultimi 5 minuti.
Summer sun, right by the lake till the evening. the door. This magic moment drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer.
Riprendiamo gli ultimi 5 minuti di chiacchierata di Umberto, che direi è stata veramente molto approfondita sull'acquarello. È la prima volta che mi capita di parlare di questa tecnica, che in realtà è molto antica e, dopo, come dico, è stata usata molto per documentare nel campo di diciamo di ricerche di terre, di piante. E dopo, come dico, io ho avuto la fortuna di, quando ero a Milano, di vedere un paio all'Ambrosiana, di vedere un paio di acquarelli dal vero di Turner, e direi che è stato veramente colpo di fulmine, nel vero senso della parola. Cioè, e a parte che loro, chiaro, l'Ambrosiana, tutti i disegni vengono tenuti in un certo modo, clima, roba varia, però... E i colori erano veramente ancora brillanti e si vedeva proprio, diciamo, andando vicino, perché sì, loro ci permettevano di andare vicini, perché eravamo facevamo una ricerca su dei disegni del 600 e per caso avevamo visto che c'erano quei disegni, abbiamo chiesto e ce l'hanno fatti vedere. Era stato veramente un colpo di fulmine. Ecco, e poi diciamo, vedere anche certi acquarelli fatti nel dopoguerra di maestri artisti italiani che, diciamo, sono andati anche sull'astrazione, però chiaro che la base di partenza della figurazione ci vuole, non c'è niente da fare, per conto mio difficilmente, diciamo, anzi, non si nasce astratti, cioè bisogna sapere le tecniche, sapere come fare la figura, come fare il paesaggio, come fare l'albero, come fare una casa, fare un oggetto, e dopo si può fare il salto e fare anche andare al di là e andare nel cosiddetto mondo dell'astrazione. Però in realtà l'astrazione è l'evoluzione di una figurazione portata all'estremo. Nel caso tuo, diciamo, tu fai questi acquarelli dove in realtà piccoli segnali ben precisi sulla figurazione li dai, lanci il messaggio e poi lasci che lo spettatore navighi nelle sue macchie, però a un certo punto l'occhio, perché l'occhio se vuole vede molto bene, va a pescare l'aspetto figurativo, però di solito è sempre molto minimale. Però è importante, perché proprio da là e dopo da là si riescono a ecco, un consiglio che, così, se posso dartelo, anche se so che ti hanno hackerato il sito di Facebook, so che hai dovuto aprire un altro, se riesci a mettere delle immagini in qualche album e gli ascoltatori vanno a vederle, sicuramente sarà un bel vedere, perché già quelle, per esempio, quelli due che mi hai mandato, che uno l'ho messo per pubblicizzarti per questa serata, è veramente molto molto bello. E io era un po' di anni che non vedevo dal vero delle tue opere, ma hai fatto un ulteriore salto in questi, penso, 10-12 anni, perché un po' di anni che non ci frequentiamo adesso, ma veramente, per conto mio, come dico, sei il migliore acquarellista a livello trentino, sicuramente, moderno, nel vero senso della parola, cioè nel senso che l'acquarello non lo utilizzi solo per creare un'immagine figurativa, fotografica, ma riesci con la creatività, con la sperimentazione, andare al di là e e lanciare dei messaggi che gli ascoltatori poi possono ritrovare nei tuoi opere. Ecco, tu preferisci per esempio i fogli piccoli o i fogli un po' più grandi?
Fogli più grandi, perché nei fogli più grandi che si possono fare questi effetti. Poi i fogli, essendo fogli di carta, si possono anche tagliare, per cui se l'effetto che io mi aspettavo avviene in una parte del foglio, io taglio quella parte. Questo è un altro vantaggio dell'acquerello. L'acquerello ha tanti vantaggi e tanti svantaggi. Lo svantaggio maggiore è gestire la macchia, gestire l'acqua colorata. Il vantaggio, uno dei grandi vantaggi dell'acquerello è l'immediatezza, perché con un pennello e pochi colori puoi fare subito un dipinto che magari con l'olio impiegheresti molto di più. Perché ho detto questo? Perché, ecco, un altro vantaggio è che tu, a seconda di come adoperi l'acquarello, tipo come me che faccio un lavoro un po' sperimentale, quando l'effetto lo raggiungo in una parte dell'acquarello, io posso benissimo tagliarlo e quello risulta il quadro definitivo.
Purtroppo la nostra chiacchierata è finita, avrei delle altre cose da chiederti, ma il tempo è volato, vedi che un'ora di chiacchiere come fossimo al bar a berci qualcosa passa veloce.
È vero.
È un peccato, perché c'erano ancora sicuramente altre due o tre domande che volevo farti. Io ti ringrazio della tua presenza, ringraziamo, oh, questa sera mi intartaglio, ringraziamo Vito e a venerdì prossimo, grazie Umberto.
Grazie a voi.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.